Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti all'appuntamento del venerdì con effetti collaterali che, come sapete, è la rubrica che 105 Live dedica alla salute in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di patologie dei reni. Malattie dei reni, questo il tema di oggi. Parleremo di diagnosi, terapie, prevenzione e prospettive della nefrologia in Italia. E lo facciamo con il professor Giovanni Gambaro, direttore dell'unità operativa di nefrologia e dialisi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, complesso integrato Columbus. Professore, benvenuto.
Buongiorno, dottoressa.
Professore, ci fa un ripasso di anatomia spiegandoci cosa sono i reni, a cosa servono e come funzionano?
Beh, i reni sono un organo affascinante perché sono molto complessi, assolvono a funzioni complesse in virtù proprio di una anatomia particolare. In ogni caso, sappiamo tutti che sono due, e quindi un organo doppio. Questo significa che si potrebbe vivere anche con un rene solo. La struttura sono costituiti da qualche milione di nefroni, che sono l'unità funzionale del rene. Il nefrone comprende una parte che filtra il glomerulo e che serve quindi a effettuare una prima depurazione del sangue. E quindi c'è una parte che si chiama tubulo renale e che assolve a numerosissime funzioni di detossificazione, di recupero dei sali minerali, dell'acqua. E noi sappiamo, siamo fatti per il 60% di acqua, il nostro organismo comprende il 60% di acqua. E quindi è vitale per noi mantenere questo mare interno. E il tubulo renale, i reni fanno questa funzione che è quindi importantissima. E poi i reni hanno anche delle funzioni endocrine, cioè producono degli ormoni che servono a mantenere corretta la formazione dell'osso, la vitamina D, e poi lo stato di sanguificazione, cioè quanto sangue abbiamo noi nel nostro corpo, i livelli di emoglobina, in altre parole, attraverso un ormone che si chiama eritropoietina. E poi servono anche a produrre degli altri ormoni e delle altre sostanze che assolvono alla funzione e contribuiscono al controllo della pressione arteriosa. Ecco, direi che queste sono le funzioni in estrema sintesi principali del rene.
E quali sono le malattie che possono colpire i reni?
E anche qui ne abbiamo
le più comuni.
Un bel po'. Diciamo che, se vogliamo, la forma più comune che adesso colpisce il rene proprio nelle nostre società occidentali avanzate, in cui ci sono molti pazienti diabetici, ipertesi, dismetabolici, obesi, è proprio una sorta di invecchiamento accelerato del rene, che è dovuto a tutte queste cause, all'ipertensione, al diabete, alla dislipidemia, al colesterolo alto.
Quindi in sostanza dall'alimentazione?
Quindi sicuramente i nostri standard di vita, le nostre abitudini alimentari e di attività fisica hanno un ruolo decisivo per il mantenimento della funzione renale o il suo invecchiamento precoce. Questa è la tipologia di problemi renali che stiamo sempre di più osservando. Però poi ci sono anche le malattie, quelle classiche, quelle che tutti più o meno conoscono, tipo le glomerulonefriti, le pielonefriti, ci sono malattie ereditarie del rene, ad esempio i reni policistici, che noi definiamo policistici autosomici dominanti per indicare la modalità di trasmissione ereditaria, e malattie ereditarie un pochino più rare, poi ci sono cause farmacologiche, farmaci o tossici che possono essere dannosi per il rene e possono provocare insufficienza renale acuta, cronica e così via.
Con quali sintomi si manifestano queste malattie?
Allora, dipende ovviamente dal problema. E il punto è che purtroppo molte malattie renali possono svilupparsi, possono arrivare anche a stadi avanzati in maniera del tutto silente, senza una manifestazione, o con delle manifestazioni che sono così modeste e così fugaci da non essere adeguatamente considerate, valorizzate. Per cui non è infrequente trovare persone, pazienti che arrivano con livelli di insufficienza renale anche avanzati perché casualmente l'hanno osservato ad un esame occasionale, magari fatto per altri motivi. Altrimenti le manifestazioni, invece, quando sono proprio chiare queste manifestazioni, allora possono essere l'ematuria, quindi urine rosse, oppure la proteinuria importante, quindi urine schiumose, gli edemi, in altre parole i gonfiori degli arti inferiori in genere o anche più estesi in altre parti del corpo, e poi l'ipertensione che riguarda molti pazienti, la gran parte dei pazienti renali. I pazienti ipertesi possono avere malattie renali, diciamo circa il 3% di tutti gli ipertesi, però la gran parte dei pazienti renali hanno ipertensione. Quindi è necessario sempre in un paziente iperteso considerare anche la possibilità che ci possa essere una causa renale dell'ipertensione. Poi ci sono, qualche volta i pazienti arrivano così in una fase di insufficienza renale acuta e allora ci può essere la contrazione della diurece, cioè la riduzione della quantità di urine che vengono emesse, oppure nel caso delle forme croniche possono comparire i sintomi legati all'anemia, i sintomi legati alla inappetenza, nausea, vomito, se l'insufficienza renale è molto avanzata. E può succedere qualche volta che si arrivi così tardi nella sua diagnosi, quando ormai non abbiamo più tante chance terapeutiche e dobbiamo ricorrere solo alla dialisi.
Parliamo di diagnosi. Quali sono le indagini diagnostiche che si effettuano per individuare i problemi ai reni, secondo ovviamente il tipo di patologia che si va a cercare?
In realtà noi partiamo sempre da due esami molto semplici che costano anche pochissimo, che sono l'esame urine e alcuni esami del sangue, in particolar modo la creatininemia. Allora, l'esame urine, per quanto sia un esame antico e molto semplice e pochissimo costoso, è un esame che ci dà molte informazioni, perché noi nell'esame urine possiamo vedere se ci sono proteine, e non è normale che ci siano proteine nelle urine. Possiamo vedere che se ci sono globuli rossi, e in genere non è normale, o quantomeno non è normale che ci sia una quantità sopra un certo livello di globuli rossi. Più delle volte non ci sono globuli rossi in un esame urine normale, sono pochissimi in realtà quelli nell'esame urine normale, per cui più delle volte questo, il dato della presenza di globuli rossi è negativo nell'esame urine. Oppure possiamo trovare altre cellule, globuli bianchi, altre strutture che si chiamano cilindri, quindi l'esame ci dà molte informazioni, questo esame. L'altro esame di cui vi ho parlato, che è un esame sul sangue che si chiama creatinina, il dosaggio, quindi creatininemia, per dire che è la concentrazione nel sangue di questa sostanza, ci dà un'informazione invece sui livelli di funzione renale, perché questa sostanza viene eliminata dai reni e quindi, essendo eliminata dai reni, come molte altre a dire il vero, però questa ha delle condizioni particolari che la rendono utile a questo scopo. Essendo eliminata dal rene e solamente dal rene, ci dà un'informazione su quanto funziona il rene. Quindi, se la creatininemia aumenta o è alta oltre un certo valore, allora per noi questo è ha il significato di un'alterazione della filtrazione glomerulare e quindi di quanto grosso modo funzionano globalmente i reni.
Questi, diciamo, sono gli esami basilari e più semplici.
Sì, sì. Dopo, poi ovviamente ci possono essere altri esami che ci aiutano molto, ad esempio l'ecografia renale è un esame fondamentale per noi, perché ci dà informazioni su quanti sono due i reni o ce n'è uno solo, sono di normali dimensioni, uno è più piccolo di quell'altro, ci sono cicatrici nel rene, com'è il tessuto, se il tessuto è fibrotico oppure normale. L'ecografia renale è molto utile. Altri esami che possono essere condotti in condizioni diverse secondo la patologia che si sospetta possono essere la scintigrafia renale, l'angiotac renale, la urotac, un tempo era più utilizzata, adesso sempre di meno, la urografia. Quindi ci sono alcuni di questi esami radiologici che ci danno informazioni sulla morfologia del rene. E infine qualche volta noi abbiamo necessità di vedere proprio com'è il rene, il tessuto renale, in questo caso dobbiamo ricorrere alla biopsia renale, cioè a un prelievo di tessuto renale da analizzare poi al microscopio e arrivare a una diagnosi. Quindi.
Professore, lei prima ha citato la cronicità, quando l'insufficienza renale diventa cronica?
Allora, per definizione diventa cronica quando il danno persiste per più di 3 mesi. Questa è una definizione. Ecco, quindi se noi troviamo un'alterazione ora e la riconfermiamo fra almeno 3 mesi, in questo caso possiamo definire questa nefropatia cronica. Poi ci sono nefropatie croniche che evolvono, pur essendo ancora in termini sufficientemente appropriati la funzione renale. Quando poi la funzione renale scende oltre un certo livello, parliamo proprio di insufficienza renale. Diciamo che il rene deve essere danneggiato circa il 50%, perché cominciano delle altre alterazioni che configurano quello che noi chiamiamo insufficienza renale cronica.
E quando il paziente con insufficienza renale è costretto alla dialisi?
Allora, quando l'insufficienza renale cronica è molto avanzata.
Avanzata, diciamo, quantificando che significa?
Diciamo che potrebbe essere il 10% della funzione renale che uno dovrebbe avere.
Quindi troppo basso?
Molto basso. Diciamo che se io, che una persona normale con dei reni che funzionano perfettamente, ha una funzione di 100 millilitri al minuto, questo valore è la filtrazione glomerulare. Qualcuno la chiama anche clearance della creatinina, ma è un indicatore di quanto funzionano globalmente i reni. Allora, quando si scende al di sotto di 10, grosso modo, siamo nella zona in cui noi cominciamo a considerare di iniziare la dialisi, una dialisi cronica ovviamente, oppure cominciamo a considerare la possibilità di un trapianto per quel paziente.
Ecco, quindi la dialisi è una terapia a vita che può essere sospesa solo con un trapianto?
Esatto. Esatto, quindi quando nell'insufficienza renale cronica si arriva alla situazione terminale, quella che ho descritto poco fa, ed è quindi necessario iniziare la dialisi è una terapia che non termina più, deve essere fatta secondo la modalità 3 volte alla settimana se è un'emodialisi, oppure tutti i giorni se è una dialisi peritoneale. E l'unica alternativa è il trapianto. Invece, nell'insufficienza renale acuta, in cui c'è una rapida insorgenza dell'insufficienza renale, per un qualche motivo, un tossico, un intervento chirurgico, uno shock, una glomerulonefrite gravissima, in questi casi può essere necessario talvolta, non sempre, talvolta per l'insufficienza renale acuta, iniziare la dialisi, e nel 50% dei casi, in genere questa può essere sospesa perché poi c'è un recupero parziale o totale della funzione renale. Ma questo riguarda solo l'insufficienza renale acuta.
Professor Gambaro, fino a che punto è giusto sottoporre una persona molto anziana a dialisi, che sappiamo essere comunque una pratica che impegna ore e ore, diverse volte alla settimana?
Questa è una domanda molto...
Per arrivare a cosa, ecco?
Questa è una domanda molto importante. Sa, un tempo all'inizio della dialisi, oppure in alcuni paesi in cui la dialisi è contingentata perché ci sono problemi economici, effettivamente alcuni pazienti non possono essere sottoposti a dialisi e talvolta l'età viene posta come limite per dire dializziamo o non dializziamo. Nei paesi in cui non ci sono questi problemi, quindi anche in Italia, sono ben pochi i pazienti che vengono esclusi dalla dialisi per una ragione di età, per una ragione anagrafica. Semmai possono essere considerati come indicazioni a non fare la dialisi, quando esistono tutta una serie di altri problemi, di altre patologie che rendono estremamente fragile quel paziente, tanto da renderlo quasi incapace di sopportare adeguatamente i cicli di dialisi. In altre parole, può avere
magari un paziente che simultaneamente è in chemioterapia, per esempio?
Allora,
per un tumore, ovviamente, dove i reni non c'entrano?
Allora, no, però qualche volta i pazienti con tumori avanzati si decide che hanno quindi una breve aspettativa di vita e nei quali quindi la dialisi non arrecherebbe un miglioramento della qualità di vita, si può decidere che non è corretto iniziare il trattamento dialitico in un paziente così, così delicato che non avrebbe alcun vantaggio. Invece a noi abbiamo pazienti in terapia dialitica che fanno chemioterapia, se hanno una qualità di vita e una attesa di vita lunga perché la malattia magari non è così avanzata, allora è ragionevole continuare la dialisi.
Quindi possono fare l'una e l'altra.
Esatto. Quindi per concludere, la valutazione è sullo stato generale del paziente, non sull'età.
E non sull'età. Professore, quali sono le prospettive della nefrologia in Italia?
Beh, definiamo gli ambiti. Se in linea generale la nefrologia italiana, sia nell'ambito scientifico che nell'ambito dell'assistenza offerta ai cittadini, ha dei livelli molto elevati ed è molto considerata a livello internazionale. Ci sono degli ottimi ricercatori in Italia che stanno e che hanno prodotto ricerche fondamentali e innovative, e questo poi si è tradotto anche in una qualità assistenziale che fa sì che, e questo è stato dimostrato anche da indagini internazionali che hanno valutato i diversi sistemi, diciamo, nefrologici in tutto il mondo, che fa sì che la nefrologia in Italia si situi ai livelli più alti in termini di qualità di vita dei pazienti e in termini di attesa di vita. Giusto per fare un esempio, l'attesa di vita di un paziente media, in un paziente in dialisi negli Stati Uniti, è circa la metà di quella in Italia. Questo quindi è un indicatore che è indiscutibile di qualità.
E queste sono le cose positive di cui magari non si parla.
Certo, certo. Sicuramente si parla poco, perché poi deve considerare che ci sono circa 45.000 pazienti in dialisi in Italia. Quindi dobbiamo dire che l'uremia, cioè l'insufficienza renale più avanzata, è una patologia rara in realtà. Però questi 45.000 pesano in termini economici sul sistema sanitario nazionale come il 5%, con il 5% dei costi. Quindi è molto di più di quanto sarebbe proporzionale alla loro limitatissimo numero. Il fatto però che ci siano solo 45.000 dializzati in Italia non significa che la malattia renale è rara. In uno studio che io ho fatto in Veneto qualche anno fa, prima di trasferirmi a Roma al Policlinico Gemelli, in questo studio epidemiologico, cioè che è stato fatto sulla popolazione generale con più di 40 anni, utilizzando quei marcatori, l'esame urina e la creatinina di cui abbiamo parlato prima, è emerso che il 12% della popolazione ha una nefropatia cronica. Il 12% significa che nel Veneto, per fare giusto un esempio relativo alla zona in cui abbiamo fatto questo studio, una città come Padova o Verona è fatta di nefropatici, su una popolazione di 4 milioni e mezzo di abitanti. Quindi 250.000 persone hanno una nefropatia cronica. Quindi questo è un problema molto frequente e purtroppo solo il 10% di questi 250.000 sapevano di avere un problema renale. Gli altri sono silenti.
come diceva all'inizio.
Esatto, il problema non è conosciuto né a loro né al medico di base spesso, o magari a qualche specialista, perché non so, qualche volta questi pazienti sono seguiti per altri problemi dal cardiologo, dal diabetologo, e il problema magari non è stato così ben focalizzato, anche se in realtà questi specialisti sempre di più conoscono le problematiche renali legate alle loro patologie.
Professore, una domanda che riguarda i calcoli, almeno una domanda su questo gliela voglio fare. È vero che c'è un aumento di calcolosi?
Sì, è vero che la calcolosi nella sua forma più comune, che è legata anch'essa alle abitudini alimentari, alle abitudini di vita, sta aumentando, soprattutto poi nelle fasce più giovani di età. Quindi mentre un tempo si riscontrava in persone che avevano dai 35 ai 40 anni in su, adesso sempre di più si trovano ventenni, 25enni che hanno calcolosi.
Quindi ritorniamo al discorso dell'alimentazione e delle regole di vita.
Certo,
stile di vita.
Quello è fondamentale, quello è fondamentale.
Voglio concludere, professore, ancora un minuto, se ci dice come è strutturato il centro di nefrologia del Gemelli, di quanti posti è dotato.
Allora, il centro della divisione di nefrologia del Policlinico Gemelli e del Complesso Integrato Columbus sta fisicamente nel Complesso Integrato Columbus ed è dotata di 13 posti letto, quindi c'è un reparto di 13 posti letto per la nefrologia, dove vengono effettuate circa 80 biopsie all'anno, biopsie renali all'anno, e poi abbiamo 15 posti letto di emodialisi, con la dialisi che viene effettuata su 3 turni giornalieri, e infine seguiamo circa 50 pazienti in dialisi peritoneale.
Soddisfatto di questo centro?
È un centro molto importante e che offre un servizio a 360 gradi ai cittadini. Io sono molto soddisfatto di come funziona e dei miei collaboratori.
Professor Gambaro, noi la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro e grazie davvero per tutte le informazioni che ci ha dato.
Grazie dottoressa e un saluto agli ascoltatori.
Era il professor Giovanni Gambaro, direttore dell'unità operativa di nefrologia e dialisi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Complesso Integrato Columbus. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.